non ci credo, 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 non ci credo.
Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Un caro saluto da Mario che vi propone un'altra puntata di Non ci credo. La trasmissione che va in onda ogni due settimane, il sabato pomeriggio alle 14.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazione e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Non ci credo si occupa di temi ambientali generali che abbiano a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti, cercando di dare una lettura critica dei fatti per fornire all'ascoltatore un punto di vista che consenta di riflettere e induca a verifiche e approfondimenti. Gli interventi sono intervallati sempre da ottima musica. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto! Cari amici, ben trovati a Non ci credo. Oggi è sabato 17 settembre 2016 e questa è l'ultima puntata di Non ci credo per il sabato. Dalla prossima volta ci trasferiamo con tutti i bagagli il martedì sera alle 20.50, subito dopo Gabber e prima di Infinitamente Blues. Al suo posto, il sabato pomeriggio, andrà in onda la replica di Muzak. E adesso possiamo cominciare. L'ultima volta abbiamo affrontato, tra gli altri, l'argomento della futura elezione del presidente statunitense ai primi di novembre. Le posizioni in materia di ambiente non sono ottimali da parte di nessuno dei contendenti, ma è certo che se vincesse Donald Trump, almeno in questo settore e non soltanto in questo, ci sarebbe una mazzata da fare paura, almeno a giudicare dalle dichiarazioni del candidato repubblicano. La campagna elettorale sembra in realtà una serie televisiva con continui colpi di scena. Prima le email di Hillary, che sembra non contengano niente di strano a cui Trump possa attaccarsi, poi la polmonite, che i soliti gossipari del web hanno riempiti di retroscena, rimestando, come molto spesso avviene in rete, nella spazzatura. Adesso l'inchiesta sui fondi non proprio limpidi di Trump usati nella campagna. E poi l'inchiesta fatta da Center for Media and Democracy, che svela la natura dell'entourage di Trump, tutta gente dalla quale guardarsi bene, almeno dal nostro punto di vista, lobbisti di compagnie fossili, negazionisti climatici, procuratori generali ammorbiditi con donazioni sospette. Ci sono anche alcuni funzionari pubblici in prima fila nel mettere i bastoni tra le ruote alle politiche sull'ambiente dell'attuale amministrazione. Le Big Oil, cioè l'insieme delle compagnie petrolifere, si sono costruite negli ultimi mesi una influenza crescente verso i vertici repubblicani, a poche settimane dalle elezioni. Influenza che spazia a 360 gradi, dal candidato alla presidenza, Trump, ai membri del Congresso degli Stati Uniti, passando per le aspirazioni alla rielezione di alcuni procuratori generali. C'è un articolo relativo a questo aspetto della politica americana che potete leggere, lo trovate su rinnovabili.it del 14 di settembre. Non è che in questo senso noi possiamo fare molto, dal momento che né chi trasmette né chi ascolta questa radio non potrà votare e quindi non avrà nessuna voce in capitolo per decidere chi mandare alla Casa Bianca. Non ci resta quindi che aspettare e confidare che la maggior parte degli statunitensi abbia un po' di buon senso. Oggi Hillary ha, secondo le proiezioni, 5 punti di vantaggio su Trump, ma sapete come vanno le cose nelle elezioni e in particolare negli Stati Uniti. La domanda invece è: perché mai ci preoccupiamo di quello che succede al di là dell'oceano? Beh, dipende dal fatto che quello Stato determina fortemente la politica mondiale in campo ambientale, energetico, dello sviluppo, del passaggio alle fonti rinnovabili ovunque sia possibile. È notizia di questi giorni, e ne parleremo oggi, che gli Stati Uniti e la Cina hanno firmato e ratificato l'accordo di Parigi. Per chi non lo sapesse, l'accordo non vale niente fino a che non sarà ratificato da almeno 55 stati che rappresentino il 55% delle emissioni serra. Solo dopo diventerà operativo. Sono passati quasi 10 mesi dal raggiungimento dell'accordo e nel frattempo i potenti della terra, e questo è il modo in cui la stampa che conta li chiama, dicevo, i potenti della terra si sono consultati per stabilire se era il caso o meno di approvare il documento uscito dalla COP21. Quelli che contano di più, gli Stati Uniti, l'Europa, la Cina, l'India e così via, sono anche quelli che maggiormente incidono sui cambiamenti climatici, perché la loro economia è basata su uno sviluppo energivoro, incentrato sulla combustione di fonti fossili e in molti casi sulla ricerca di nuovi siti dai quali estrarle. Lo fanno le industrie, che tengono in piedi la produzione del paese. Insomma, è un bel bordello. Devi firmare un documento che dica ai magnati che ti stanno in casa: ragazzi, datevi una calmata. I guadagni che avete fatto fino ad adesso devono calare. Aumenteranno invece quelli delle aziende che hanno investito in progetti a basso impatto di carbonio, come il fotovoltaico, l'eolico e così via. Insomma, non una cosa semplice, soprattutto quando quei ragazzi sono quelli che tengono in piedi la macchina elettorale dei due candidati. Sì, dei due, anche della Clinton. Insomma, non una cosa semplice, per davvero. Vedremo come evolveranno le cose, ma i segnali che vengono da ogni parte del mondo non sono molto rassicuranti e di questo parleremo oggi. Prima però un brano musicale, come sempre facciamo all'inizio di Non ci credo. Apro con una bravissima cantante jazz italiana, Chiara Civello, chitarrista e pianista, voce meravigliosa, salta alla ribalta quando pubblica il suo primo CD Last Quarter of Moon, dal quale prendiamo ora questa ora.
Ora che sto per partire, non voglio pensare dove arriverò. Guardo dritto verso il mare, dietro l'orizzonte mi nasconderò. Mi allontano, vado via, calpestando la mia nostalgia. C'è una strada solo mia da trovare. Ora che sto per partire, so che devo andare. Anche senza te, una valigia di paure, un peso nel cuore e tu dentro di me. C'è una luna anche per noi, dove io ti incontrerò se vuoi. Riempila dei sogni tuoi ogni sera. Un viaggio senza ritorno, una canzone al giorno, tutto ciò che ho. Dentro il vento l'euforia, dentro il mare la malinconia. C'è una stella solo mia da sé. Più uscire
Chiara Civello, una grande, grande voce jazz italiana. Torniamo dunque a parlare di cambiamenti climatici, facendo molto brevemente il punto della situazione. L'effetto serra è aumentato negli ultimi decenni in maniera smisurata. Per valutare quanto, basta pensare che la presenza di anidride carbonica in atmosfera non è mai stata così elevata da migliaia e migliaia di anni. Ormai si sono superate abbondantemente le 400 parti per milione, un valore enorme che lascia prevedere un aumento di temperatura media del pianeta ben oltre quei 2 gradi che rappresentano, secondo la maggior parte di quelli che sanno, il limite entro il quale un ritorno ad un ambiente abitabile per l'uomo è forse possibile. Per questo, durante l'ultima conferenza delle parti a Parigi lo scorso dicembre, quasi 200 stati hanno firmato un documento che contiene indicazioni di massima, spesso molto di massima, per mantenere all'interno di quel valore, anzi possibilmente entro un grado e mezzo, l'aumento di temperatura media del pianeta durante il secolo in corso. È ovvio che per farlo non basta firmare un documento, bisogna anche cambiare i paletti della propria società. Bisogna cambiare i modelli di sviluppo, i consumi, la produzione, il modo di approvvigionare l'energia. Bisogna eliminare gli sperperi di ogni cosa, dall'acqua al cibo, al carburante per la mobilità e via discorrendo. Tutto questo impone che la macchina delle aziende, specie di quelle più importanti e quindi in primo luogo delle multinazionali, cambi strada e dirotti le proprie energie dal fare soldi a evitare di rendere la Terra inabitabile per la razza umana. Tutto questo succede? Proviamo a vedere se le informazioni che arrivano in questi giorni dal mondo possono fornirci una risposta in merito. Prima di cominciare però un'osservazione importante. Quando leggete sui giornali o ascoltate in televisione annunci di grande ottimismo su questo tema, siate sospettosi. Quando alla fine delle conferenze internazionali vedete i delegati esultare come se avessero segnato il gol decisivo nella finale dei campionati mondiali, siate sospettosi. Quando leggete sulla stampa o ascoltate in televisione i riassunti dei documenti approvati nelle conferenze sul clima, siate sospettosi. Essere sospettosi in queste circostanze è un atto di legittima difesa. Quando è possibile, leggete i documenti ufficiali, cercate di vedere cosa c'è dietro tutta quell'esultanza, cercate di capire cosa pensa l'industria di quei trattati, perché alla fine i politici dovranno vedersela con i poteri forti, che sono inevitabilmente i loro padroni più o meno palesi. Scusate per questo annuncio, ma non se ne può più davvero di tutte le balle che politici e associati raccontano ad un popolo che è sempre più facile prendere per il naso. Cominciamo dal vertice G20 che si è tenuto in Cina il 4 e 5 settembre scorso. C'erano i capi di Stato, c'era Obama, la Merkel, Xi Jinping e c'era pure Matteo Renzi, che speriamo abbia capito qualcosa e ci riferisca correttamente. Ma prima di tutto, cosa diavolo è il G20? Io vi leggo la definizione che si trova nel sito di Wikipedia, quindi un strumento estremamente semplice, e dice: il gruppo dei 20 o G20 è un forum dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali, creato nel 1999 dopo una successione di crisi finanziarie per favorire l'internazionalità economica e la concertazione, tenendo conto delle nuove economie in sviluppo. Di esso fanno parte 19 paesi più industrializzati, quelli del G8 in primis, con l'eccezione di Spagna, Paesi Bassi e Svizzera. È presente inoltre l'Unione Europea. In realtà le riunioni dei ministri delle finanze si alternano con quelli dei capi di Stato, come è appunto avvenuto ad Hangzhou in Cina in questo mese di settembre. Le decisioni prese dai 20 sono state, per motivi di pura e semplice propaganda politica, oscurate dall'annuncio congiunto di Cina e Stati Uniti della firma ratificata del Trattato di Parigi, ma di questo parleremo poi. Cominciamo a cercare di capire cosa ha tirato fuori dal cilindro il mago G20 che, in quanto a fornire grandi illusioni, non è secondo neppure al divino Houdini. Sul tavolo c'erano 4 punti importanti: il clima, il TTIP, Brexit e fisco. A noi, in questa trasmissione, interessano particolarmente i primi 2 e cominciamo dal primo, cioè il clima. All'interno di questo argomento, cioè dell'argomento clima, La voce, tra virgolette, fine dei sussidi alle fonti fossili era sottolineata diverse volte in blu come quella più importante per combattere i cambiamenti climatici. Le dichiarazioni dei venti sulla questione sono, come sempre avviene in questi casi, entusiaste e sottolineano i progressi ottenuti fino ad oggi nella riduzione delle sovvenzioni a carbone, gas e petrolio. Purtroppo però non c'è nessun accordo sulla deadline, vale a dire sulla data in cui questi finanziamenti termineranno del tutto. Allora, se non riusciamo ad avere notizie più precise dal G20, andiamo a cercarle da qualche altra parte. Il Natural Resources Defense Council è un'associazione internazionale non profit, con sede principale a New York, ma sedi secondarie in varie altre città degli States e una a Pechino, che dal 1970 si occupa delle cause legali legate alle questioni ambientali. Conta 2.400 membri e uno staff di 400 tra avvocati, scienziati ed esperti di vari settori. Uno di questi avvocati, Han Chen, ha commentato le dichiarazioni del G20 così, virgolette. Nel 2009 questi paesi hanno assunto l'impegno ad eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili, ma senza definire un termine chiaro. Se fossero veramente impegnati ad affrontare i sussidi, allora i risultati di questo vertice sarebbero stati differenti, chiuse le virgolette. Uno studio del 2015 lanciato da Oil Change International, un'associazione che si preoccupa di diffondere i veri costi delle fonti fossili, questo studio ha scoperto che i governi dei 20 paesi riuniti in Cina hanno fornito alle fonti fossili finanziamenti per 444 miliardi di dollari ogni anno nel 2013 e nel 2014. Dopo 7 anni da quel famoso annuncio, il G20 non comunica niente riguardo gli obiettivi futuri in questo campo. È davvero il caso di gioire con mortaretti e balli in piazza? Qualcosa di positivo, tuttavia, la riunione l'ha prodotto, anche se, come sempre diciamo, queste riunioni partoriscono solo parole. Per vedere i fatti occorre sempre aspettare, a volte inutilmente, come se non fosse ben chiaro che il tempo dell'attesa è finito da un pezzo. Ad ogni modo, il G20 ha riconosciuto per la prima volta l'importanza della finanza verde, emanando una serie di raccomandazioni politiche progettate per aumentare il sostegno finanziario nei progetti di decarbonizzazione. Anche questo, tuttavia, sembra un gioco di prestigio. Le raccomandazioni, infatti, non impongono nulla, è solo un buffetto sul viso dei governanti, come dire, fate i bravi che non vi rompiamo le scatole più di tanto. Il testo, d'altra parte, è chiarissimo e dice, virgolette, ci impegniamo a completare le nostre rispettive procedure interne al fine di aderire all'accordo di Parigi non appena le nostre procedure nazionali lo consentiranno, capite? E quando saranno pronte le procedure nazionali? Domani? Tra un anno? 10 anni? O mai? Intanto, ma è solo uno dei tantissimi esempi che potremmo fare, la Corea del Sud progetta la costruzione di 20 nuove centrali a carbone. Che sia questa la strada per la decarbonizzazione?
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one?
La canzone che state ascoltando è stata scritta da Bob Dylan sotto l'impatto emotivo della crisi dei missili del 61 a Cuba, quando i cittadini americani temevano che la fine del mondo stesse per arrivare. In realtà il brano prende in esame le magagne del mondo in quegli anni. Dylan ci regala un ritratto forte del terrore che lo pervade, cercando, per usare parole sue, di catturare la sensazione del nulla.
I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain you're gonna fall.
E dove sei stato, figlio mio dagli occhi azzurri? Dove sei stato, mio caro ragazzo? Ho inciampato sul fianco di 12 montagne brumose. Ho camminato, strisciato su 6 strade tortuose. Mi sono inoltrato in 7 cupe foreste. Sono stato davanti ad una dozzina di oceani morti. Mi sono addentrato per 10.000 miglia in una tomba e una dura pioggia cadrà.
So highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding.
E che cosa hai visto, figlio mio dagli occhi azzurri? Cosa hai visto, mio caro ragazzo? Ho visto un neonato circondato dai lupi. Ho visto un'autostrada di diamanti, ma non c'era nessuno. Ho visto un ramo nero che stillava sangue. Ho visto una stanza piena di uomini coi loro martelli sanguinanti. Ho visto una scatola bianca tutta coperta d'acqua. Ho visto 10.000 bocche che parlavano con le lingue spezzate. Ho visto pistole e lame aguzze in mano a dei bambini. E una dura pioggia cadrà.
What did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one?
E che cosa hai udito, figlio mio, dagli occhi azzurri? Che cosa hai udito, mio caro ragazzo? Ho udito il rombo d'un tuono che ruggiva un allarme, il boato di un'ondata che avrebbe sommerso il mondo intero. Ho udito 100 tamburini con le mani in fiamme. Ho udito 100 che sussurravano e nessuno li ascoltava. Ho udito una persona morire di fame e molti che ridevano. Ho udito il canto di un poeta che moriva nelle fogne. Ho udito il rumore di un clown che piangeva nel vicolo. E una dura pioggia cadrà.
I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain. Are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son?
E chi ha incontrato, figlio mio dagli occhi azzurri? Chi ha incontrato, mio caro ragazzo? Ho incontrato un bambino accanto ad un cavallino morto. Un uomo bianco che portava a spasso un cane nero. Ho incontrato una ragazza col corpo che bruciava. Ho incontrato una bambina che mi ha dato un arcobaleno. Ho incontrato un uomo ferito in amore. Ho incontrato un altro uomo ferito d'odio. E una dura pioggia cadrà.
I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall.
E che farai adesso, figlio mio dagli occhi azzurri? Che farai adesso, mio caro ragazzo? Me ne tornerò indietro prima che cominci a piovere. Andrò nel profondo della più buia foresta, dove c'è tanta gente con le mani vuote, dove le pillole di veleno straripano le loro acque, dove la casa nella valle è come una sporca e umida prigione, dove il volto del boia è sempre ben nascosto, dove la fame è brutta, dove le anime sono dimenticate, dove nero è il colore, dove zero è il numero. E lo dirò, e lo penserò, e lo affermerò, lo respirerò, e lo rifletterò da una montagna, così che tutti lo vedano. Poi starò sull'oceano finché non comincerò a affondare. Ma conosco bene la mia canzone prima di cominciare a cantare. È una dura pioggia cadrà.
And the executioner's face is always well hidden. Where hunger is ugly, where the souls are forgotten. Where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it. And reflect from the mountains so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking.
But I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rains are gonna fall.
Si è molto parlato di TTIP in questa radio, l'ho fatto anch'io, anche se è un tema che riguarda più che altro l'economia. Ma è chiaro che se si cambiano le regole del gioco, ad esempio riducendo il controllo dello Stato e aumentando le libertà per le multinazionali di fare quello che vogliono, beh, anche l'ambiente e la salute dei cittadini ne risentiranno. Se il TTIP verrà approvato, staremo meglio o staremo peggio? Qualcuno dice meglio. Anche i nostri politici lo fanno e quindi mi viene subito da sospettare che non sia vero. Qualcun altro dice che il TTIP è una schifezza e non se ne deve nemmeno parlare. Ora attenzione, questa posizione non è quella di qualche strana organizzazione ecoterroristica come Greenpeace o il Sierra Club. Sì, lo dicono anche loro, si intende. Ma qui faccio riferimento alle dichiarazioni, come quella di Hollande, presidente della Francia. Anche in Germania c'è chi non vede di buon occhio la prosecuzione della trattativa. Cerchiamo allora di capire cosa diavolo è successo e cominciamo dal principio, anzi in questo caso cominciamo dalla fine. Il TTIP è uno dei grandi obiettivi dell'amministrazione Obama. Il presidente è convinto che con l'approvazione di questo trattato potrebbe entrare nella storia ancora più che per il fatto di essere stato il primo afroamericano a vivere alla Casa Bianca. Sono queste le contraddizioni di un'amministrazione che all'inizio tutti hanno salutato come una svolta. È questa insistenza che ci fa dire che le multinazionali restano padroni degli Stati Uniti, chiunque sia seduto nella sala ovale a Washington. In estrema sintesi, anche se so che vado incontro a inesattezze, ma è per brevità, in estrema sintesi il TTIP vuole applicare le regole americane al commercio europeo. La cultura dei due continenti al riguardo è molto lontana. Basta pensare alla liberalizzazione delle estrazioni del gas di scisto, alla diffusione e all'uso degli OGM e così via. Ho già parlato a lungo di questo trattato in altre puntate di Non ci credo e non voglio ripetermi ancora. Certo che le regole che si cerca di imporre porteranno vantaggi ad una sola parte e questa purtroppo non è certo quella dei consumatori, che sono anche cittadini e come tali soggetti ai guasti che il trattato si porta dietro. La discussione ormai va avanti da un sacco di tempo e si sono fatte una marea di riunioni. Ci sono quelle tecniche che tentano di conciliare le pretese americane di avere una piena liberalizzazione con le resistenze europee, particolarmente ferme su appalti pubblici e difesa dell'agricoltura. Gli Stati Uniti non hanno alcun problema a far partecipare ditte europee alle proprie gare, ma impongono la cosiddetta legge Buy American, compra americano. In sostanza, chiunque può aggiudicarsi un appalto, ma il 50% dei prodotti utilizzati deve essere statunitense. Questa condizione è ritenuta inaccettabile dall'Europa per vari motivi. Innanzitutto perché così i prodotti europei sono discriminati e poi perché non crea lavoro, contrariamente a quanto promesso dalla bozza di trattato del TTIP. Trasportate adesso il concetto in agricoltura. Senza una ferma tutela delle denominazioni di qualità come IGP, cioè l'indicazione geografica protetta, e il DOC, la denominazione di origine controllata, i prodotti europei diventano perdenti perché, se è vero che vincono in qualità, non lo fanno certo sui prezzi. Perdere questo privilegio è inaccettabile per tutti i paesi che fanno del marchio di qualità dei loro prodotti una bandiera, come ad esempio la Francia e ovviamente anche l'Italia. E poi c'è la questione degli arbitrati. Ho raccontato a suo tempo come vanno le cose. Se un governo intralcia con qualche legge nazionale gli interessi delle multinazionali, si va a giudizio in un tribunale privato con giudici, accusatori e difensori che sono sempre gli stessi, che girano e si invertono i ruoli. Purtroppo queste faccende non sono la trama di un film. Dal momento che stati importanti come la Germania hanno dovuto subire le ritorsioni di aziende secondo vecchi trattati stipulati a suo tempo in assoluta buona fede che assomigliano molto da vicino al TTIP di Obama. L'approvazione eventuale del trattato, tuttavia, non è una questione tecnica, ma è una questione politica. Saranno i poteri politici delle nazioni e dell'Unione Europea a decidere se aderire o meno e a quali condizioni. In queste settimane sono arrivate due bocciature, quella francese e quella tedesca. Da Parigi il presidente François Hollande ha ribadito il no al TTIP, che per essere approvato ha bisogno dell'ok del Consiglio europeo, dell'Europarlamento e di tutti gli Stati membri. A Berlino le opinioni sono invece discordanti. La Merkel è favorevole, ma il suo vice Sigmar Gabriel, attuale non solo vice primo ministro ma anche ministro dell'economia, si è dichiarato decisamente contrario. È probabile, diceva l'articolo che avevo letto, che ci siano anche questioni elettorali dietro alle varie posizioni tedesche, visto che i due appartengono a partiti diversi e in competizione tra loro. Ma vediamo nei dettagli le posizioni dei due paesi. Matthias Feckel è un giovane sottosegretario francese al commercio. Secondo lui, nella prossima riunione del TTP, cosa che, lo dico subito, non è avvenuta perché la riunione si è tenuta ieri, la Francia avrebbe voluto chiedere la sospensione dei trattati perché, sono sue parole, i negoziati sono stati avviati nell'opacità, il che significa che non è chiaro dove si vuole arrivare e, dopo 14 incontri, non si è arrivati a nessun accordo su nessuno dei 27 capitoli che compongono il trattato. Feckel sostiene: gli americani non cedono nulla, a parte delle briciole. Non è così che si deve negoziare tra alleati. Non sono molto diverse le posizioni del vice primo ministro Sigmund Gabriel, tedesco, che alla televisione ZDF ha dichiarato senza mezzi termini, virgolette, il negoziato sul TTIP è di fatto fallito, non possiamo accettare in modo supino le richieste americane, chiuse le virgolette. I commentatori politici ed economici tuttavia mettono in guardia dal gridare evviva evviva per la posizione che Gabriel sta cercando di far prendere alla SPD tedesca, cioè il Partito Socialdemocratico. Il tentativo infatti è quello di sostituire il quasi defunto TTIP con il CETA, un accordo commerciale con il Canada, che ha le stesse regole del TTIP, in particolare ha lo stesso sistema di giudizio sugli investimenti di cui parlavo prima. Uno può dire: ma così blocchiamo le multinazionali statunitensi. È proprio qui che sta il trucco. Molte corporation, tra cui Walmart, Chevron, Coca-Cola, Monsanto, controllano aziende canadesi e il CETA potrebbe permettere loro di inserirsi nei mercati europei in barba al blocco del TTIP. In questi giorni i parlamentari sono riuniti per discutere proprio di questi aspetti. Come dicevo, ieri, 16 settembre, c'è stato il vertice dei capi di Stato europei a Bratislava. Ci si aspettava una presa di posizione in merito al TTIP da parte di Francia e Germania, cioè dei paesi insofferenti. Invece si è parlato a lungo di cosa fare dopo Brexit, di sicurezza e di migranti, come avrete sicuramente potuto ascoltare questa mattina dalla rassegna stampa di Maria. Non ci sono resoconti che contengano alcuna notizia sul TTIP. Dunque le cose stanno come prima del vertice. Negli Stati Uniti, infine, mentre Obama continua a sognare la conclusione delle trattative prima di lasciare la Casa Bianca, Hillary Clinton ne parla pochissimo, mentre Trump rigetta il TTIP. Del resto, essendo frutto dell'amministrazione democratica, come potrebbe essere diversamente? E in Italia è quello che vedremo dopo aver ascoltato una nuova canzone, una canzone dei Negrita, dal titolo Eldorado, in cui si gioca sulle assonanze tra Eldorado, la terra dei sogni, e Eldorado. Hell significa inferno. Il testo, piuttosto forte, è tutto da ascoltare.
C'è sempre un governante che tratta col mercante, che cena con i santi, che tirano le bombe e tirano le somme, e il ciclo non si rompe, la guerra non è santa, ma non stiamo arrivando. Col libro in una mano, la bomba nell'altra, col libro in una mano, la bomba nell'altra.
santo, nel pane c'è il corpo, nel vino c'è il sangue, nell'oro il demonio, nell'umiltà il santo. Scintilla un anello di giallo metallo, la mano pietosa saluta il consiglio, al polso gemelli di rosso rubino, su un abito bianco di sete di santo. Non mi immortalate, diceva il suo canto, non mi sbandierate, gridava il suo pianto. Nel pane c'è il corpo, nel vino c'è il sangue, e Dio ci perdoni se stiamo pregando. Col libro in una mano, la bomba nell'altra, col libro in una mano, la bomba nell'altra, col libro in una mano, la bomba nell'altra, col libro in una mano. Oh!
Grita 2008, il libro in una mano, la bomba nell'altra, appunto dall'album Eldorado, come vi dicevo prima. Bene, dicevamo della posizione dell'Italia sul TTIP, ce la racconta Monica Di Sisto, giornalista del Manifesto, in un articolo dell'estate scorsa che voglio leggervi. Eccovelo. Il TTIP non si ferma, il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda lo ha ammesso, intervenendo ad un incontro organizzato alla Camera dei Deputati dalla campagna Stop TTIP insieme a organizzazioni civiche come Greenpeace, Legambiente, Movimento Consumatori, di produttori come Coldiretti, Slow Food e di laboratori come la CGIL. Il problema del commercio europeo in questo momento è che le approvazioni necessarie sono più di una e se l'approvazione del trattato deve aspettare anche le ratifiche degli Stati nazionali, le liberalizzazioni non arriveranno mai in fondo. Questo, secondo il nostro ministro, metterà l'Unione Europea in condizioni di debolezza, perché nessuno tratterà mai più con l'Europa che, essendo uno spazio commerciale con dazi bassi, rischia di essere invaso da tutti i prodotti del globo senza poter a sua volta aggredire gli altri mercati. La proposta, dunque, è quella di affidare alla Commissione i pieni poteri per il negoziato con gli Stati Uniti, saltando di fatto i passaggi intermedi dei singoli Stati. Una procedura insolita che toglie ai cittadini e ai loro rappresentanti ogni potere decisionale in merito. Ma Calenda, e quindi il governo Renzi, chiedono molto di più. Chiedono che venga approvato con urgenza il trattato con il Canada, il CETA, rinunciando alle ratifiche. Se non sarà così, conclude con una minaccia il ministro, il continente la pagherà in ricchezza e competitività. Per fortuna la Commissione ha dovuto acconsentire al fatto che il trattato con il Canada passi attraverso l'approvazione dei parlamenti nazionali. Purtroppo la politica ha sempre un asso nella manica. La Commissione europea ha ottenuto infatti dai governi che, mentre i parlamenti discutono e si esprimono, una parte del CETA entri in vigore subito. Come già detto, tuttavia, il CETA è solo una copia in miniatura del TTIP. Oltre all'impianto generale molto simile, vi è il fatto che le imprese statunitensi hanno oltre 40.000 sussidiarie in Canada. L'accordo metterebbe su un piatto d'argento la possibilità di aggredire mercati e legislazioni europee per interposta nazione. Il metodo, poi, con cui verrebbe imposto, è quello che rischiamo di vedere applicato anche nel caso del TTIP, cioè un alleggerimento delle procedure e dei contenuti per approvarlo a tutti i costi, sotto il ricatto dell'ennesimo fallimento della politica europea dopo Brexit. Questo è un ricatto inaccettabile. Che cosa dovremmo offrire a Stati Uniti e Canada in cambio del mantenimento delle nostre regole? Che cosa siamo pronti a svendere e a liberalizzare ancora? Ecco, questo era l'articolo de Il Manifesto. Adesso sentiamo invece l'opinione del giornalista e scrittore italiano Marcello Foa, da sempre attento agli sviluppi delle trattative sul TTIP. L'intervista, che riporto fedelmente, è pubblicata sul sito capiredaverolacrisi.com il giorno 5 settembre scorso, quindi 10 giorni fa. Foa domanda: davvero possiamo lasciarci alle spalle il TTIP una volta per tutte? Si tratta di una sospensione che potrebbe essere riavviata dopo l'insediamento del nuovo presidente americano. Ciò nonostante, si tratta di una svolta inattesa e a nostro giudizio molto positiva. Domanda: perché? Il TTIP è molto sbilanciato a favore degli USA e comporta la fine della biodiversità europea, nonché la fine dello Stato di diritto europeo e un'evidente penalizzazione degli interessi economici europei. Domanda: l'Europa franco-tedesca ha saputo trovare il coraggio di un moto di orgoglio, ma perché l'Italia non fa sentire la propria voce? Il nostro sarebbe uno dei paesi europei più danneggiati dal trattato. Risponde Foa: ancora una volta l'Italia ha dimostrato la debolezza del proprio governo e l'incapacità di difendere i propri interessi. Renzi non ha mai avviato una seria riflessione sul TTIP, adeguandosi subito e con molto zelo alle volontà di Washington, forse per superficialità, forse perché mal consigliato o perché ansioso di non contraddire gli Stati Uniti. Difficile dirlo. Questa era un'opportunità per dimostrare la propria forza. Renzi ha preferito prostrarsi. Domanda: l'Italia insomma conta poco, ma se a dispetto delle nostre posizioni la Unione Europea dovesse effettivamente chiudere le trattative, dobbiamo aspettarci ritorsioni da parte USA? Ripeto, dipende dalle elezioni americane. Se vince Trump, il TTIP con ogni probabilità decadrà. Se invece prevarrà Hillary, le possibilità che la Casa Bianca torni alla carica sono alte e le pressioni potrebbero essere forti. Domanda: è possibile per contro che il fallimento dei negoziati porti un riavvicinamento con la Russia? Lunedì scorso la Merkel ha pronunciato caute aperture in proposito. Da tempo gli europei manifestano il desiderio di riavvicinarsi a Putin, anche se al momento giusto, contrariamente a quanto avvenuto per il TTIP, finora si sono allineati alla volontà di Washington, come dimostra il recente rinnovo delle sanzioni. La domanda fondamentale è la seguente: la Merkel ha la fibra per aprire un secondo contenzioso con Washington? A giudicare dalla sua indole, la risposta più logica è no, perlomeno non ancora. Ultima domanda: anche se il TTIP muore, però, molti indicano nel CETA un cavallo di Troia per far passare dalla finestra quanto avevamo cacciato dalla porta. Risposta: è così. Il CETA recepisce le stesse normative del TTIP, semplicemente via Canada. È il cosiddetto piano B, molto insidioso, anche perché solo una piccola parte dell'opinione pubblica ne è consapevole. Speriamo che Francia e Germania siano altrettanto determinate nel rigettarlo.
Change. that we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Questo composto nel 1989 sull'onda dei cambiamenti che stavano avvenendo in Germania prima della caduta del muro, viene poi pubblicato nel 91. Sono gli Scorpions con Wind of Change, il disco più venduto in Germania, il singolo più venduto in Germania, ha venduto tra l'altro in tutto il mondo 14 milioni di copie, quindi non uno scherzo. Gli Scorpions. Adesso passiamo all'altro punto trattato nella riunione del G20 a Hangzhou, il clima. La situazione precedente sugli accordi presi a Parigi era drammatica, vediamo di ricordarla. Magari ripeterò qualche concetto, ma sapete come si dice, la ripetizione a volte aiuta. Perché quel documento diventi effettivo e possa entrare in vigore, bisogna che almeno 55 paesi che rappresentino più del 55% delle emissioni di gas serra lo ratifichino a casa propria. Se questo non avvenisse, l'accordo sarebbe solo un pezzo di carta da buttare nel cestino. Fino alla fine di agosto, meno del 2% delle emissioni era stato coperto, vale a dire che avevano firmato soltanto gli stati che buttano in atmosfera meno del 2% di gas ad effetto serra. Si trattava di appena 23 paesi dei 195 presenti alla conferenza dello scorso dicembre. Tra questi la Norvegia, il Perù, la Corea del Nord. Anche la Francia aveva fatto la sua parte, ma quella dei paesi membri dell'Unione Europea è una storia diversa, perché la ratifica deve venire a Bruxelles, che è impastoiata da discussioni e interessi contrastanti che riguardano il ruolo del carbone, fonte ancora decisiva per la produzione di energia elettrica in molti paesi dell'Unione. Ecco perché è importante la firma di Cina e Stati Uniti, avvenuta appunto a margine del G20 di Hangzhou. Se pensiamo ai due presidenti possiamo capire: Obama non vuole andare in pensione senza lasciare una eredità in qualche modo legata all'ambiente, dopo le molte promesse fatte in sede elettorale sia la prima che la seconda volta, promesse peraltro la cui realizzazione si è mostrata largamente incompleta. Dall'altra parte il presidente Xi Jinping non può lasciarsi scappare l'occasione per rilanciare l'immagine del suo paese come leader mondiale della rinascita del pianeta. Ricordo ai disattenti che la Cina, nonostante sia quella che globalmente produce più gas climalteranti, è anche il paese che investe largamente più di ogni altro in energie rinnovabili e ha messo in atto una vera guerra contro i cambiamenti climatici. È evidente l'importanza di questa firma, intanto perché coinvolge i due più grandi inquinatori mondiali, la Cina con il 20% e gli Stati Uniti con il 18% delle emissioni serra. Però vi invito a riflettere anche sull'entità pro capite di questi dati, che fanno diventare gli Stati Uniti largamente i maggiori inquinatori, e questo riflette lo stile di vita dei cittadini di oltreoceano. Per dare dei numeri, mediamente ogni statunitense, inquina come quasi 4 cinesi. L'importanza della ratifica dei due grandi paesi sta anche nel fatto che potrà, almeno così ci auguriamo, spingerne altri a fare altrettanto, soprattutto quelli che sono legati alla politica e soprattutto all'economia delle due superpotenze. C'è un altro aspetto da non sottovalutare. Firmare una ratifica di questo tipo è solo un atto formale, si tratta di carta. Riusciranno poi i singoli paesi a mantenere gli accordi presi, a ridurre i consumi, a modificare le loro produzioni, il loro sistema di mobilità, di costruzione delle città? Allora prendiamo un respiro, torniamo negli Stati Uniti per controllare cosa si sta facendo. Alla fine di luglio una dozzina di associazioni, tra cui Oil Change International, ha lanciato l'allarme con un report molto dettagliato. La conclusione, in breve, è che gli Stati Uniti falliranno clamorosamente gli obiettivi nazionali delle emissioni di CO2 su cui si sono impegnati sottoscrivendo l'accordo di Parigi, se verranno realizzati 19 nuovi progetti di gasdotti già presentati per l'approvazione. L'accusa è rivolta a quello che sta accadendo nel bacino dei Monti Appalachi, una catena montuosa che copre gran parte della zona est degli Stati Uniti e arriva fino in Canada. La produzione di gas di scisto attraverso la tecnica invasiva del fracking, di cui ho parlato almeno un milione di volte qui a Non ci credo, non solo è dannosa per se stessa, ma ricordo i quattro motivi principali: inquinamento delle falde d'acqua, emissione di metano in atmosfera, produzione di terremoti e vita brevissima dei pozzi, per cui ne devono essere scavati sempre di nuovi a centinaia di migliaia. A questo si aggiunge la necessità di costruire gasdotti che trasportino il gas in giro per il paese. Durante la recente campagna elettorale per le primarie democratiche, Sanders, che era avversario della Clinton, aveva espresso con chiarezza e forza il proprio pensiero. Nessun progetto, aveva detto, deve ricevere l'approvazione prima che sia accertato che non danneggi il clima o non sia in contrasto con le politiche americane al riguardo, che sono poi le motivazioni che hanno spinto Obama a bocciare la realizzazione del famoso oleodotto Keystone XL, che avrebbe dovuto trasportare il petrolio ottenuto dalle sabbie bituminose canadesi fin sulle coste della Florida. I 19 gasdotti previsti metterebbero in circolazione, secondo il rapporto di Oil Change International, 450 milioni di metri cubi di gas al giorno, di gas serra. Questo infatti cambierà il mix energetico statunitense, con l'elettricità prodotta dal gas che supererà la quota prodotta dalle rinnovabili. Ecco dunque che l'aumento delle emissioni in atmosfera porteranno gli Stati Uniti a sforare gli obiettivi a medio e lungo termine. Naturalmente le decisioni non sono state ancora prese e si spera che, una volta tanto, l'amministrazione americana sappia essere saggia e lungimirante. Questo però dimostra, una volta di più, come firmare carte e fare promesse non dia nessuna certezza. Se guardiamo alle scelte che nel mondo si stanno facendo, diciamo che c'è da essere quantomeno scettici riguardo il rispetto degli accordi di Parigi. E poi è sempre molto meglio tenerlo presente: molti dei limiti scritti su quel documento sono solo dei consigli, non dei vincoli da rispettare costi quel che costi. È evidente che là dove il potere dell'industria è grande, passare dal detto al fatto non sarà semplice, e negli Stati Uniti questo potere non è grande, è enorme. Vi ricordo che, con un ottimismo al di là di ogni ragione, gli Stati si sono accordati per ridurre, entro il secolo, la temperatura media del pianeta di 1,5 gradi centigradi, mentre 2, come già detto, è il limite massimo previsto dagli esperti per poter tornare indietro in questo disastroso viaggio verso la distruzione della sostenibilità terrestre alla vita umana. Purtroppo, mentre i grandi politici chiacchierano dei fatti loro, gli scienziati fanno misure, interrogano gli eventi, cercano risposta alla domanda che più conta, e cioè, ce la faremo? Alla fine di luglio, Natural Climate Change ha pubblicato i risultati di una ricerca che passa ai raggi X gli impegni assunti dagli Stati e li mette a confronto con quello che succederà in base alle politiche che hanno adottato e che stanno adottando. Insomma, una verifica se, stando così le cose, potremo davvero rimanere al di sotto di quei famosi 2 o 1,5 gradi. La risposta è scontata. Mentre la soluzione dei 2 gradi è a rischio, quella di 1,5 è impossibile. Prendendo in considerazione le scelte politiche migliori per l'ambiente già adottate oppure già in agenda, si capisce subito come la situazione sia veramente drammatica. Alcuni mesi fa, un'altra ricerca di scienziati australiani si era basata su 3 indicatori: previsioni a medio-lungo termine della crescita economica, aumento demografico e consumo di energia pro capite. La conclusione è stata che la soglia dei 2 gradi verrà superata nel 2030, quella di 1,5 addirittura tra pochissimo, nel 2020. Si tratta, è bene ricordarlo sempre, di analisi e di previsioni sulla carta. Ma sarebbe davvero meglio che gli Stati, soprattutto i grandi inquinatori, ascoltassero una volta tanto quello che la scienza dice loro, perché il tempo per rispettare le buone intenzioni espresse con l'accordo di Parigi è terminato, anzi, è terminato da un bel po'. In questa situazione guardiamo anche ai grandi assenti, a quelli che non hanno firmato nessuna ratifica: la Russia di Putin, che produce il 7,5% delle emissioni, l'India, che produce il 4,1%, ma anche buona parte dei paesi in via di sviluppo. Loro sono il classico esempio delle distanze enormi che c'è tra il dire e il fare. Dopo la sbornia di ottimismo della notte di Parigi, si sono trovati chiusi nei loro uffici a fare i conti con lo sviluppo del paese, con l'esigenza di far crescere l'industria, il consumo, sul modello americano. I soldi per combattere i cambiamenti climatici non ci sono. Se non arrivano dai paesi più ricchi sarà notte fonda, e anche i paesi più ricchi hanno i loro problemi, e i cittadini pretendono che si pensi prima all'interno e poi all'esterno, non rendendosi conto che l'esterno riguarda tutti e come se riguarda tutti. È anche vero che a Parigi l'accordo è stato che i paesi in via di sviluppo possano procedere con più calma di quelli occidentali a rendere attive le contromisure ai cambiamenti climatici. Un motivo in più perché le scelte dei paesi avanzati e inquinatori siano drastiche ed immediate. Un'altra grande assente è l'Europa, bloccata dalla mancanza di volontà politica e dai litigi tra i governi nazionali. L'Unione Europea produce il 12% delle emissioni globali, ma firmerà la propria ratifica solo dopo che tutti i paesi membri lo avranno fatto a casa propria, e per ora la firma è arrivata soltanto dalla Francia e dall'Ungheria. L'Italia vive ancora di promesse. Sono quelle di Ermete Realacci, presidente della Commissione che si sta occupando della vicenda. Lui sostiene che l'accordo verrà mandato alle Camere entro la fine di settembre, ma avverte anche che c'è il rischio che, senza un'adeguata attenzione dell'esecutivo, l'iter di ratifica non venga concluso prima della COP22 di Marrakech, che si terrà nel dicembre prossimo. Arrivare preparati alla prossima conferenza ONU sul clima è un passaggio importante, tanto più dopo l'avvenuta ratifica da parte di Stati Uniti e Cina. Caro Ermete, perché lo dici a noi? Siete voi politici pagati per muovere il culo. Capito? Siamo alle solite.
Varsavia piove forte, e tuoni che spaccano il cielo, bevi un nero del velo che copre la morte, a Varsavia hanno chiuso le porte, dentro casa qualcuno sta piangendo, qualcun altro vorrebbe far l'amore, come posso tesoro tenerti sul cuore, se stanotte a Varsavia si muore, come posso tesoro tenerti sul cuore, se stanotte a Varsavia si muore. Hanno ucciso un ragazzo di 20 anni, l'hanno ucciso per rabbia o per paura, perché aveva negli occhi quell'aria sincera, perché era una forza futura. Sulla piazza ho visto tanti fiori, calpestati e dispersi con furore, da chi usa la legge e si serve del bastone, e sugli altri a pretese di padrone. Da chi usa la legge si serve del bastone, e sugli altri a pretese di padrone. Sull'altare c'è una Madonna nera, ma è la mano del minatore bianco che ha firmato cambiali alla fede di un mondo, sulla pelle di un popolo già stanco. Stanco marcio di chiese e di profeti, da una parte e dall'altra tutti uguali, perché a stare in trincea sono gli uomini normali, non i capi di Stato e i generali. Perché a stare in trincea sono gli uomini normali, non i vescovi e neanche i cardinali. Ci han traditi e lo han fatto volte volte, con cinismo e determinazione, han portato fratelli e compagni in prigione, e hanno messo un guinzaglio all'illusione. Non esiste un popolo padrone, non esiste ancora un popolo vincente, ma soltanto una massa di povera gente, da umiliare e da rendere impotente. Ma soltanto una massa di povera gente, da piegare e da rendere ubbidiente. E per tutti oggi è un giorno brutto, troppe code di paglia stanno bruciando, troppa rabbia per chi vive ancora sperando, in un mondo che vedi sta cambiando. È una notte a Varsavia, piove forte, una pioggia che scende sul dolore, come posso tesoro tenerti sul cuore, se stanotte a Varsavia si muore. Come posso tesoro tenerti sul cuore, se stanotte a Varsavia si muore.
Un grande Pierangelo Bertoli dal vivo con Varsavia. Quando noi diciamo una ricerca ha dimostrato, c'è sempre qualcuno che storce il naso. Chi l'ha fatta? Perché? Chi l'ha finanziata? Allora cerchiamo qualche conferma fuori dalla solita cerchia. Ci rivolgiamo alla NASA, l'ente spaziale statunitense, che non più tardi di 2 settimane fa, attraverso il proprio portavoce Gavin Schmidt, capo dei climatologi dell'ente, ha sottolineato che ormai sono anni che ad ogni mese si registra un nuovo record di temperatura e i mesi appena passati non fanno certo eccezione. Secondo la NASA c'è il 99% di probabilità che il 2016 stabilisca un nuovo record annuale dopo quelli del 2014 e del 2015. Quest'anno la temperatura media globale ha raggiunto il picco di 1,38 gradi rispetto ai livelli medi del XIX secolo. Come si capisce, se nel 2016 abbiamo registrato questo valore, come mai si può pensare di riuscire a contenere l'aumento a 1,5 entro questo secolo? Tra le evidenze più significative ci sono ovviamente le conseguenze dei cambiamenti climatici. Finora abbiamo sempre parlato di quello che presumibilmente succederà nei prossimi anni, usando spesso i verbi al condizionale, a volte anche per eccesso di prudenza. Ma ormai i prossimi anni sono arrivati e effetti più che tangibili sono già avvenuti. Guardate che non sto parlando di paesi sfortunati e sperduti in mezzo all'oceano, parlo del centro del mondo del consumismo, gli Stati Uniti d'America, dove alla fine di questo argomento arriveremo. Come certo sapete, una delle conseguenze di più semplice lettura del cosiddetto riscaldamento globale è l'innalzamento dei mari, causato dallo scioglimento dei ghiacci perenni sia sulle montagne che soprattutto ai poli. A questo proposito, Peter Van Hems, del gruppo Polar Ocean dell'Università di Cambridge, dopo aver analizzato le misure effettuate dal sommergibile nucleare britannico HMS Tyrrell, ha concluso che nel 2100 i ghiacci artici semplicemente non ci saranno e le navi, quelle normali intendo, non i rompighiaccio, potranno attraversare il mare Artico senza problemi. Magari questo accorcerà alcune rotte di migliaia di chilometri, ma quell'acqua dolce farà dei disastri enormi, a cominciare dai cambiamenti della corrente del Golfo, che non farà certo felici le coste del nord Europa, che non potranno più essere riscaldato dalle aree calde che quella corrente porta lassù fin dal Golfo del Messico. A noi che viviamo qui nel Veneto, il discorso dell'innalzamento nei mari ci ha fatto sempre venire in mente l'acqua alta a Venezia e quindi abbiamo spesso immaginato di veder nuotare dei sommozzatori in piazza San Marco o di osservare dei pescatori comodamente seduti sui cornicioni della Torre dei Mori che buttano le loro lenze. Beh, niente di tutto questo. A nord-est dell'Australia ci sono circa 1000 isole che formano una nazione, le isole Salomone, oltre 500.000 di abitanti facenti parte del Commonwealth. In questa zona si sommano due eventi legati in qualche modo ai cambiamenti climatici. Infatti, oltre all'innalzamento dell'oceano con un ritmo standard di 3 mm l'anno negli ultimi decenni, si sommano altri 4 mm causati dal rinforzo dei venti alisei che spingono con la loro pressione altra acqua nel Pacifico occidentale. Simon Albert, della University of Queensland, è uno degli autori dello studio che ha portato a queste conclusioni. Il fatto reale, tuttavia, è che 5 isole delle Salomone non ci sono più, sono state inghiottite dal mare. Non c'è di esse più traccia da nessuna parte. Certo, si tratta di isole disabitate, ma questo non diminuisce la gravità del problema. Altre 6 isole, infatti, hanno già visto la propria superficie ridursi dal 20 al 65%. In quella più popolosa, Nuatambu, vivono 25 famiglie e i residenti hanno testimoniato come già 11 case siano state sommerse. Certo, sapete che l'aumento dei fenomeni legati ai cambiamenti climatici non sono affatto cresciuti regolarmente, ma hanno seguito gli andamenti della crescita demografica, del consumo di merci e di energia, che hanno avuto un aumento sempre più impetuoso col passare del tempo, a partire dagli anni 60 in poi. Lo stesso è accaduto per il livello del mare. Mentre nei 27 secoli precedenti l'innalzamento delle acque non aveva mai raggiunto i 4 cm al secolo, nel XX secolo le acque si sono alzate di ben 14 cm. Ma sono le previsioni che arrivano dal rapporto annuale sul clima, redatto da 450 scienziati di tutto il mondo, a spaventare. Si ventila una crescita di 1,30 m entro il 2100, con effetti su città costiere, coltivazioni, attività che tutti sono facilmente in grado di intuire. Numerose altre richieste sono state condotte e i risultati non sono per niente diversi da quelli che vi ho appena raccontato. Dal momento che ad essere in pericolo sono soprattutto gli edifici, il sito di quotazioni immobiliari Zillow ha condotto un proprio studio per capire cosa succederà in futuro alle case che rappresentano alla fine la loro fonte di reddito. Secondo questa ricerca, negli Stati Uniti addirittura 2 milioni di abitazioni rischiano di essere sommerse in questo secolo. L'analisi distingue anche le situazioni stato per stato. Il più sfortunato è lo stato della Florida, una casa su 8 finirà sott'acqua, e poi la Carolina del Nord e del Sud, seguite da Maryland e Virginia. Che la questione non sia presa come uno scherzo è testimoniata dal fatto che l'amministrazione di Miami Beach, in Florida appunto, sta spendendo già ora centinaia di milioni di dollari per installare pompe e per aumentare l'altezza degli argini e delle strade nel tentativo di allontanare l'acqua. A Boston quasi una casa su 5 potrebbe essere a rischio in mancanza di protezioni più incisive. D'accordo, si tratta di previsioni e chiunque può sostenere che amministratori e scienziati sono esagerati, ma non andate a raccontarlo agli abitanti di Chismaref, un piccolo villaggio nel cuore dell'Alaska, a circa 50 km dal circolo polare artico. La loro costa sta scomparendo e abbandonare le proprie case e trasferirsi sembra oggi l'unica soluzione possibile. Si può pensare anche qui che si tratti di esagerazioni. In fondo il villaggio è 5 metri più alto del livello del mare. Questo è vero, ma ogni anno le onde stanno erodendo circa 6 metri di costa e il mare sta salendo. Ed esattamente come non avverrebbe mai da noi, si è fatto un referendum per decidere tutti assieme cosa fare. La maggioranza ha deciso di spostare il villaggio in un luogo più sicuro. Questi, a dire il vero, non sono neanche i primi rifugiati per cause climatiche. Il primato spetta ad una tribù di nativi americani che vivevano nell'isola di Jean Charles in Louisiana. Io lascio al breve video che trovate nel sito di Repubblica raccontare la vicenda e vi faccio ascoltare l'audio. Eccolo.
Diventerà l'isola che non c'è perché sta per scomparire. Questo è il destino di Jean Charles, piccola isola americana del sud della Louisiana, dove l'innalzamento del livello del mare causato dal riscaldamento globale e dall'erosione negli ultimi 60 anni ha sommerso circa il 98% del suo territorio. Qui vive da secoli una piccola comunità di nativi americani. Oggi però sono costretti ad abbandonare la loro terra e le loro case per non farvi più ritorno. Sono infatti diventati i primi rifugiati climatici degli Stati Uniti. Non possiamo restare, i rischi sono troppi, dobbiamo andare dove c'è per noi un futuro, testimonia Baliala, nata e cresciuta sull'isola. Il territorio è passato dai 18 chilometri in lunghezza e 8 in larghezza degli anni 50 agli attuali 3 chilometri di lunghezza e mezzo chilometro di larghezza. 400 persone sono costrette ad andarsene. Lo USA Department of Housing and Urban Development ha stanziato 48 milioni di dollari per evacuare tutti i residenti e trasferirli su un'altra isola. Abbiamo bruciato troppo combustibile, non lo dovevamo fare, denuncia Rien, altra cittadina. Infatti a peggiorare la situazione c'è l'impattante industria petrolifera, particolarmente attiva in Louisiana. Le lagune sono state stravolte dalla costruzione di migliaia di canali e oleodotti e questo le ha rese molto più vulnerabili ai mutamenti climatici. Questa è la terra a cui appartengo, ma rimanere qua mi fa paura, spiega un uomo disabile. Il mare sale e il tempo stringe. Secondo l'Agenzia federale statunitense, il livello del mare sta salendo al ritmo di circa un centimetro all'anno e la previsione è che tra 50 anni l'isola di Jean Charles sarà completamente sotto il livello del mare.
Ecco, questo era l'audio del video che trovate, se volete, sul sito di Repubblica. Ora, magari la giornalista poteva avere un tono che mostrasse un po' più di comprensione per quella gente, ma quello che conta sono i fatti. E i fatti, in questo caso e negli altri che vi ho raccontato oggi, sono chiari ed inequivocabili.
So true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound.
Beh, questo è stato un grande salto negli anni '80 con gli Spandau Ballet e una delle più famose canzoni di questo gruppo, True. Siamo verso la fine, il tempo è volato come non mai e voglio dare solo un'ultima notizia prima di chiudere questa trasmissione. Registriamo con una certa preoccupazione l'acquisizione di Monsanto da parte di Bayer, perché così si forma un super colosso che potrà comandare circa un quarto del mercato globale dei semi, degli OGM e dei pesticidi. La fusione verrà finalizzata entro la fine del prossimo anno, del 2017, anche se c'è qualche piccola speranza che questa conclusione non avvenga affatto. Ci sono per questo delle leggi antitrust, come quella americana, cosiddetto Clayton Act, che definisce come illegale non solo la creazione di un monopolio, ma anche la diminuzione sostanziale della competizione. E, sempre per restare negli Stati Uniti, la fusione sembra inevitabilmente e senza dubbio azzerare la competizione tra Monsanto e Bayer, perlomeno negli erbicidi. La prima, infatti, produce Roundup, che è a base di glifosato, di cui stiamo parlando moltissimo qui nel Veneto, che fino ad oggi era in concorrenza diretta con l'equivalente della seconda a base di glufosinato. E quindi, mettendoci insieme, questa competizione non esiste più. È probabile che per mandare in porto l'affare, la nuova super multinazionale decida di disfarsi di alcuni asset per loro meno importanti, come ad esempio i semi di soia e di cotone. La reazione a questa unione potrebbe essere drammatica, e cioè quella che altre fusioni colossali avvengano in futuro, delle quali del resto si sta già parlando da un po'. Per esempio quella tra il colosso svizzero dell'agrochimica Syngenta con la compagnia di Stato cinese ChemChina China, che sarebbe quella che acquisisce la Syngenta. Un piano simile riguarda anche altre due giganti come Dow Chemical e DuPont, e quindi di queste fusioni, insomma, bisognerà che teniamo traccia e cerchiamo di seguire l'andamento. Ecco, per oggi è tutto. Non ci credo del 17 settembre finisce qui. La stessa puntata, vi ricordo, andrà in onda domenica della prossima settimana alle 16.50 in replica registrata. Ricordo ancora che questa è l'ultima trasmissione di Non ci credo che avviene di sabato pomeriggio. La prossima andrà in onda il martedì sera alle 20.50, sempre con ritmo di due settimane, cioè ogni 15 giorni, e mentre la replica avrà sempre la stessa collocazione la domenica pomeriggio della settimana successiva alle 16.50. Il sabato pomeriggio, al posto di Non ci credo, andrà in onda la replica di Muzak, che è una bellissima trasmissione molto molto divertente, che la cui diretta va in onda il martedì nello stesso orario del futuro Non ci credo, ma a settimane alternate. Ecco, è tutto quello che volevo dirvi. A seguire rimanete sintonizzati, perché gli amici Paola e Lorenzo sono già in studio e vi presenteranno tra poco una nuova puntata di Sabato Ospitale. Questa sera a Io ci sono e tu è prevista la mia presenza, ma confido di avere con me un'amica. Vi anticipo anche che dal prossimo mese, da ottobre, trasmetteremo il mercoledì sera alle 20.20 una serie di puntate registrate sulla storia del jazz, una storia sintetica con tantissima musica che io ho curato insieme a Silvia che conduce assieme a me la trasmissione del martedì sera Infinitamente Blues. Andrà in onda per 15 puntate ogni 15 giorni, durerà un'ora e mezza e ripercorrerà gli avvenimenti, gli stili, i musicisti del jazz dalla fine dell'Ottocento fino ad oggi. Come piccola anticipazione di questa trasmissione, io vi lascio adesso in compagnia di Art Tatum, uno dei migliori pianisti di jazz, il dio vivente del pianoforte, come lo ha definito Fats Waller, probabilmente il più importante compositore jazz di ogni tempo. Noi lo ascoltiamo in un'esecuzione registrata nel 1940 di una canzone di Cole Porter del 1934, Begin the Begin. Da Mario, il solito affettuoso saluto.